Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 14, versetti 12, 16, 22, 26. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Dal libro dell'Esodo, capitolo 24, i versetti 3-8. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare i giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini, e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presenteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole». Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, i versetti 11-15. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Santificaci, o Signore, con il tuo Santo Spirito. Donaci la sapienza del cuore, affinché possiamo obbedirti e seguirti ogni giorno della nostra vita. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete e a quanti attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Domenica dopo la Santissima Trinità, domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Oggi, chiamati a celebrare questa solennità, siamo ancora e sempre introdotti nella conoscenza del mistero divino sotto la guida della Divina Scrittura. L'Eucaristia è un sacramento il cui significato sta al di là di quello che i nostri occhi scorgono. Per raggiungere la profondità del suo mistero bisogna partire da ciò che si vede per arrivare a ciò che si crede ed entrare in comunione con ciò che è. Allora, che cosa si vede? Il pane e il vino, realtà umane che il Cristo prende e dà agli uomini da mangiare e da bere. Ma sono anche realtà bibliche. Il pane dell'Esodo, mangiato in fretta, il vino che evoca il banchetto del regno. E senza il duplice movimento del dare e del ricevere, non ci sarebbe alleanza tra Cristo e noi. Che cosa crediamo? Il sacrificio che Gesù ha prefigurato nella cena, sotto il segno del pane e del vino eucaristici, sono parola efficace di Dio. Lì Gesù dona la propria vita agli uomini, perché dalla sua Pasqua gli uomini ricevano ogni grazia e ogni bene. Anche quando dividono tra loro il pane di ogni giorno, i cristiani dovrebbero intuire la presenza del Cristo che si dona, presenza che sull'altare si fa sacramento del suo corpo e del suo sangue. Che cos'è allora? Bisogna fare l'esperienza della vita col Cristo per cogliere ciò che è veramente l'Eucaristia. Un supplemento di essere che ci viene dal risorto. Chiamati all'amore universale, noi facciamo corpo col Cristo vivente e presente negli uomini, sperimentando l'unità dei due comandamenti e il legame tra la fede e la vita. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò, scrive l'autore del Cantico, capitolo 3, versetto 4. Ecco, dalla prima comunione fino all'ultima, questo è il desiderio che deve accompagnare il nostro cammino di pellegrini, legati al passato, ma tesi verso il futuro della comunione con Dio. Ma ancora, lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, dal Salmo 80, versetto 17. Il Signore ha nutrito il suo popolo, con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. Quest'antifona ricorda che nell'Esodo, quando il popolo uscì dall'Egitto, con mano potente da parte del Signore, è stato nutrito con pane dal cielo, con acqua e con la soavità del miele. Secondo l'immagine paolina, prima lettera ai Corinzi 10:1-4, il cibo e la bevanda divina provengono da quella rupe divina che seguiva il popolo, che è Cristo, che in essi dona lo Spirito Santo, come ancora oggi avviene. Il canto all'Evangelo, capitolo 6 di Giovanni, versetto 51. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Siamo in pieno discorso eucaristico. Il Signore rivela ai Suoi di essere il pane vivente, non più la manna spirituale, ma di essere l'inviato del Padre per comunicare la vita divina agli uomini che lo mangiano nella fede e nell'amore. Il pane è la carne sua, del Figlio, che dona la vita eterna al mondo. Questa festa, celebrata dopo la Santissima Trinità, celebra, abbiamo detto, il mistero eucaristico, e mai altrove si è verificata una così stretta unione tra liturgia e pietà popolare. Non vi è risparmio di ingegno e di bellezza per cantare quello che è l'amore degli amori. Ma premesso che la Chiesa vive dell'Eucaristia, poiché in essa è racchiuso tutto il suo bene spirituale, dobbiamo anche rilevare che misure pastorali poco illuminate hanno distrutto una domenica per inserirvi questa festa che tutto sommato è tardiva, devozionale, ripetitiva, sorta nell'ambito della devozione eucaristica medievale, la solennità del corpo e sangue di Cristo è oggi orientata dalle direttive conciliari e postconciliari circa il culto del mistero eucaristico nella messa e fuori della messa. La riforma liturgica ha conservato i magnifici testi della messa e dell'ufficio, alcuni dei quali sono attribuiti al grande Tommaso d'Aquino. Sono state aggiunte 3 serie di letture. In quest'anno le letture bibliche, anno B, celebrano in modo particolare l'Eucaristia come Pasqua sacramentale, e vi è il racconto dell'ultima cena di Gesù in quel contesto esplicito che è appunto la Pasqua. È altresì ricordato anche con particolare enfasi il sangue dell'alleanza che Gesù offrì quando disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti». Le parole di Gesù corrispondono a quelle di Mosè, in quell'antico rituale descritto nella prima lettura, Esodo 24, 3-8. «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi». La seconda lettura, la lettera agli Ebrei, spiega l'effetto purificatorio del sangue in quel nuovo e definitivo mediatore dell'alleanza. Grandi temi, quelli del mistero eucaristico, temi che compaiono nelle orazioni e nei 3 prefazzi del Messale. Ricordiamo il prefazio primo della Santissima Eucaristia, che pur nella sua brevità non potrebbe essere più completo. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Non possiamo dimenticare quindi che la presenza sacramentale del corpo e del sangue di Cristo è una conseguenza del memoriale e del sacrificio realizzati nella Santa Messa, e che la conservazione dell'Eucaristia ha come scopo primario e primordiale l'amministrazione del viatico ai moribondi e come fine secondario la distribuzione della comunione e l'adorazione del nostro Signore fuori dalla messa. Il riferimento è ai testi citati poco prima. Tornando comunque alle parole dell'ultima cena, va sottolineata l'insistenza di Gesù sull'atteggiamento, o meglio, potremmo dire sull'uso che dobbiamo fare dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Questo ha detto Gesù, ed è un comando preciso. Troppo spesso si pensa di pareggiare i conti con Dio organizzando cerimonie sontuose, sacrifici invece di conversione. Questo capovolgimento si è sviluppato spesso intorno all'Eucaristia, una considerazione che deve far riflettere tutti. come nell'Eucaristia la presenza di Gesù Cristo è vera, reale, sostanziale, lo è anche quella nel fratello ignorato, maltrattato, sfruttato. Gesù ha detto: «Ebbi fame e mi deste da mangiare, ero forestiero e mi avete ospitato». La prima lettura. L'episodio narrato è quello dell'alleanza al Sinai. Si fonda sulla parola del Signore che Mosè ha ricevuto. Mosè, in conseguenza, raduna il popolo per riferire le divine prescrizioni, che il popolo accetta senza porre alcuna condizione. Mosè redige per iscritto le parole divine, poi erige un altare per il Signore e attorno 12 stele, testimonianza e memoriale delle 12 tribù di Israele. E poi procede al rito vero e proprio. Anzitutto chiama i giovani a sacrificare i vitelli in duplice offerta al Signore come olocausto integrale e come azione di grazie. Poi raccoglie il sangue delle vittime, che è il segno della vita donata al Signore e perciò ha valore di unione con Lui, che è il vivente. Di questo sangue metà lo versa sull'altare, luogo simbolico della divina presenza. Poi legge il libro delle parole dell'alleanza al popolo, che le accetta con formula solenne. Tutto quello che parlò il Signore, noi faremo e ascolteremo, ovvero noi obbediremo eseguendo i comandi. E vi invito a riflettere anche su quella comunione profonda che si è stabilita, in cui la comunione è talmente grande che si fanno le cose ancor prima di ascoltare la parola. Mosè ha sancito l'alleanza, il segno è l'altra metà del sangue che viene effuso sul popolo. L'unico sangue, metà sull'altare, metà sul popolo. La comunione con il Signore della vita è offerta e accettata. Questa è l'alleanza. E Mosè pronuncia anche una formula solenne per sigillare l'alleanza contratta. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha sancito con voi in forza di tutte queste parole. Ecco, l'alleanza, come si vede, è dono gratuito che va solo accettato. La formula di Mosè viene fatta propria dal Signore nella cena, così come viene poi ripetuto anche nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 20. Va anche ribadito che versando lo stesso sangue sull'altare di Dio e sul popolo, Mosè rivela che grazie all'alleanza un solo sangue scorre nelle vene dell'ebreo e quella di Dio. E in un'epoca in cui si era particolarmente razzisti, questa immagine colpisce fortemente. Essere dello stesso sangue significa infatti impegnarsi all'aiuto reciproco, tentare di tutto per salvare l'amico, sposare la vedova abbandonata, prendere insieme le decisioni più importanti. Ecco in che modo Dio si è impegnato con noi, un patto di sangue che lo ha portato a dare la vita del figlio suo per riscattarci. Ritornando all'Evangelo, il contesto della pericope va conosciuto in quel contenuto complessivo di quell'Evangelo proclamato la Domenica delle Palme sulla Passione del Signore. Esaminiamo la pericope. Versetto 12. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Primo giorno degli azimi. È detto in senso largo, dato che l'agnello pasquale non era ancora stato immolato. Tuttavia, secondo il calendario corrente, il 14 di Nisan rientrava tra i giorni degli azimi, e soltanto perché nella cena non era lecito fare uso del pane lievitato, che doveva essere fatto sparire dalle case già dalle prime ore del mattino del 14 di Nisan. Festa di Pasqua e festa degli azimi, due festività, benché distinte come origine e come significato, erano tuttavia celebrate insieme, una immediatamente dopo l'altra. La prima, di origine sicuramente pastorale, si celebrava nel giorno di luna piena di primavera, il 15 di Nisan. Consisteva nell'immolazione, nella consumazione di un agnello per ogni gruppo familiare, la sera del 14, a ricordo di quel passaggio in cui l'angelo aveva risparmiato i primogeniti degli ebrei alla vigilia della loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Di qui il nome ebraico Pesah, che significa appunto passaggio. Si legga il libro dell'Esodo, il capitolo 12. La seconda festa, di origine agricola, consisteva nel mangiare pani azimi, appunto Masot, nome ebraico, per tutta la durata dei 7 giorni, compresi tra il 15 e il 21 di Nisan, a ricordo sempre dell'uscita del popolo dall'Egitto. Si legga sempre Esodo 12, in particolare i versetti 15-20. Gesù e i suoi discepoli. Ora, in tutto l'Evangelo di Marco, discepoli indica i 12, è un gruppo più ampio di seguaci. In Marco 14-12 è usato il termine discepolo, ma al versetto 17 Gesù si presenta alla cena con i 12. Ora, forse la diversa terminologia potrebbe rispecchiare l'uso di due fonti distinte, ma non è da escludere che Marco avesse in mente un gruppo di discepoli più esteso, oltre ai 12 presenti alla cena. Versetto 13. Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Versetto 14. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Versetto 15. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. La città è sicuramente Gerusalemme, poiché la cena pasquale doveva essere celebrata nel luogo dove Dio aveva scelto di far abitare il suo nome, cioè presso il Tempio. Deuteronomio 16:5-7. Marco ripete le istruzioni impartite per recuperare l'asino per quell'ingresso solenne, come raccontato la Domenica delle Palme. Due discepoli. Anche qui, dando però maggior risalto alla preveggenza profetica di Gesù, i versetti evidenziano che le parole di Gesù si sono avverate alla lettera, il che ribadisce il tema di Gesù profeta, le cui parole trovano compimento. Un uomo con una brocca d'acqua, un elemento alquanto strano, poiché normalmente gli uomini portavano l'acqua in otri di pelle, erano le donne che la trasportavano invece in brocche o anfore. Là dove entrerà, dice il testo, dite al padrone di casa, il maestro dice dov'è la mia stanza? Contrariamente al rifiuto che altrove era previsto ai discepoli, si ricordi in particolare il capitolo 6, versetto 11, qui c'è un'accoglienza ospitale, generosa. Gesù è chiamato maestro in quasi tutto l'Evangelo di Marco, e sovente in relazione al compimento di miracoli. 4:38, 5:35, 9:17, eccetera. Da parte dei discepoli, da parte di aspiranti seguaci, ma anche dagli avversari. Ora, l'uso dell'articolo suggerisce che il maestro era conosciuto dal padrone di casa. Del resto, anche la definizione della stanza. Dov'è la mia sala? Termine greco, katalima, ha l'idea di un luogo di riposo, un soggiorno temporaneo. Verrà usato da Luca per indicare quell'albergo dove Gesù e Maria non hanno trovato posto per far nascere Gesù. Durante la Pasqua, dai residenti di Gerusalemme ci si aspettava che mettessero a disposizione delle stanze dove i pellegrini potessero consumare la cena rituale. La sala è una grande stanza, già arredata, pronta. Il modo di esprimersi di Gesù fa comprendere che ci fosse un accordo col padrone di casa, forse probabilmente un discepolo o un amico di Gesù. In una Gerusalemme affollata, la sala da pranzo della famiglia era normalmente al piano superiore, fuori dal chiasso della strada, le botteghe erano al pian terreno. Ora, l'indicazione di questa stanza fa pensare che vi fossero altre persone oltre a Gesù e ai dodici. Una stanza arredata, letteralmente estromenon, indica addobbata con tappeti. Una stanza preparata per la festa, dove gli ospiti potevano sistemarsi in posizione reclinata. Il termine richiama anche quei mantelli stesi sulla strada al passaggio di Gesù nell'ingresso a Gerusalemme, capitolo 11, versetto 8. Estrosan è il termine. Versetto 16. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Il racconto presenta diffusamente le istruzioni impartite da Gesù, mentre l'adempimento è narrato in una forma più concisa, quasi una conferma dell'autorità della parola di Gesù. Prepararono la Pasqua, ovvero tutto ciò che occorreva per la cena pasquale, come l'agnello immolato al tempio, e poi arrostito, il pane azzimo, il vino, le erbe, l'acqua per le abluzioni, eccetera. Il brano salta l'episodio dell'annuncio del tradimento e presenta la cena. Versetto 22. Mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Gesù, nell'ambito della cena, sceglie un andamento nuovo rispetto al rituale tradizionale. È evidente perché i suoi gesti sono minutamente annotati dagli evangelisti e anche Paolo li riporterà, prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, i versetti 23 e 25. Gesù intende compiere qualcosa di eccezionale e di estremamente importante. Ora, pur nelle inevitabili divergenze letterarie, tutti i testi convergono nell'attirare l'attenzione alle parole che accompagnano e spiegano questi gesti. Da notare la ripetizione: mentre ancora mangiavano. Questo rivela l'intenzione dell'Evangelista, riferire gli avvenimenti eccezionali che caratterizzano la cena, più che descrivere la cena stessa. Benedì il pane, con quella formula di lode che ogni pio israelita soleva recitare all'inizio dei pasti. Lo spezzare è un altro gesto rituale compiuto sempre dal capofamiglia prima di distribuire il pane ai singoli commensali. Ma la frase "questo è il mio corpo", una frase che non ammette dubbi o incertezze, come poi apparirà ancor meglio dalle parole che accompagnano la consegna del calice, Gesù opera in un clima strettamente sacrificale. Come nei passi sacrificali la vittima era il veicolo di unione con cui si entrava in diretta comunione con la divinità, così anche il pane offerto agli apostoli doveva essere la vittima di questo nuovo sacrificio, che mentre veniva consumato assicurava gli stessi effetti di unione con Dio. Ora, certamente, l'affermazione di Gesù deve aver suscitato un certo scalpore, come ancora oggi desta sensazione in chi non è iniziato al mistero cristiano. Proprio per questo, tuttavia, le parole di Gesù vanno accettate nella loro integrità di significato, senza diminuzioni o riduzioni che le svuoterebbero di ogni valore. Versetto 23. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. Il rituale giudaico della Pasqua prevedeva la consumazione di quattro calici, quattro coppe di vino, uno all'inizio della cena, accompagnato da una formula di benedizione, sul genere: benedetto sii tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che hai creato il frutto della vite. Un secondo calice dopo l'antipasto di erbe, un terzo dopo la consumazione dell'agnello, ed era detto calice della benedizione, perché veniva accompagnato da una preghiera di ringraziamento della mensa, e un altro al fine della cena, con il canto dell'allel, anche se è incerto se fosse in uso al tempo di Cristo. Ora, secondo la narrazione di Luca 22:20 e di Paolo, 1 Corinzi 11:25, il calice fu distribuito da Gesù alla fine della cena e quindi deve essere stato il terzo o il quarto del rituale pasquale. Ma i due evangelisti, Matteo e Marco, restano invece sul generico. Versetto 24. e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In perfetto parallelismo con le parole pronunciate sul pane, quelle sul calice, e tutte devono essere interpretate allo stesso modo. Che cosa si intende per alleanza? È necessario qui riferirsi alla scena descritta nella prima lettura. Secondo questo testo, che narra la stipulazione dell'alleanza ai piedi del Sinai, Mosè, dopo aver letto al popolo il testo della legge e dopo aver fatto offrire numerosi sacrifici, prese metà del sangue e lo spruzzò sull'altare, l'altra metà sul popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha concluso con voi. Marco scrive: alleanza del sangue che è versato per molti. Ma è da intendere tutta l'umanità. Si legga qui prima Timoteo 2, 5, 6, seconda Corinzi 5, 14. Quel molti non si presta a discussioni sul numero dei beneficati, come alcune volte si fa. Nelle lingue semitiche, come l'ebraico, non avendo un plurale corrispondente, il tutti è significato da un collettivo. Per esempio, ogni carne per l'intera carne, ovvero tutti i viventi. Due testi illuminanti. Sul servo sofferente, Isaia 52, 13 fino al versetto 12 del capitolo 53, il servo sofferente muore per redimere i rabbim, tutti gli uomini. Paolo, che pur conosce il greco pantes, lo usa in alternanza con polloi, i molti, quando parla della redenzione del genere umano, portata dall'Adamo ultimo, Cristo, che ripara i peccati del primo Adamo e di tutti gli uomini. Il sangue di Cristo è dunque per tutti, non per molti, ad esclusione di alcuni. Dall'insieme di queste indicazioni risulta chiaro che Gesù, pronunciando le parole riferite in questo versetto e consegnando il calice del suo sangue ai discepoli, intende dare al suo gesto il significato di anticipazione della sua morte sulla croce e al medesimo tempo gli attribuisce valore sacrificale e redentivo, particolarmente in relazione alla stipulazione di quella nuova alleanza con Dio di cui egli si proclamava mediatore, come Mosè, e vittima di espiazione. Un'alleanza non ristretta al popolo di Israele, ma estesa a tutti i popoli della terra, chiamati a formare tutti insieme il nuovo popolo di Dio. Così scriverà l'autore della lettera agli ebrei al capitolo 8, i versetti 6 fino al versetto 18 del capitolo 10. Versetto 25. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Proclamazione solenne. Amen. Il Signore fa seguire quello che è chiamato il logion ecclesiale. A quei discepoli presenti, che forse allora non compresero, annuncia con grave solennità che verrà ancora il vino messianico quando sarà venuto il regno di Dio. Ora, nel pensiero ebraico, astenersi dal mangiare e dal bere aveva diversi significati. Uno, ricordiamo Gioele 2:11-13, per il pentimento. Secondo, per lutto, in preparazione al contatto con il sacro, nelle preghiere di richiesta, nella preparazione al giorno del Signore. Ora, poiché il ministero di Gesù è il tempo propizio per celebrare la presenza dello sposo e poiché il digiuno comincerà quando lo sposo verrà tolto di mezzo, il voto di Gesù di astenersi dal bere fatto durante la cena è un simbolo profetico della sua morte imminente. Propriamente nel testo si parla di frutto della vite, che nel linguaggio biblico e semitico non indica l'uva, bensì il vino. Si legga Numeri 6:4, ad esempio. Dicendo che non berrà più il succo della vite, Gesù fa intendere di essere prossimo alla morte, mentre quando soggiunge che lo berrà nuovo nel regno di Dio, allude ad una bevanda di altra natura, ovvero una bevanda di qualità superiore, che costituirà la gioia e la felicità degli eletti nel futuro regno di Dio, paragonato spesso, ricordiamo i testi profetici, Isaia 25:65, ad un banchetto sontuoso. Lo berrò, dice, nuovo nel regno di Dio. Il greco kainos sottolinea il carattere speciale di questa novità. Ora, per indicare una novità del tempo, il termine è neos, ciò che avviene oggi e non avveniva ieri. Kainos è la novità, soprattutto nella qualità. Regno di Dio, il Signore dichiara che intende mangiare con i discepoli, ma mangerà con essi in quel convito messianico che è la venuta del regno. Non dice quando andrò nel regno o quando si andrà nel regno, ma quando viene il regno. Il regno viene sulla terra, è un regno inaugurato dalla resurrezione, un regno che comincia con la Pentecoste dello Spirito Santo. Allora il Signore, nello Spirito Santo, mangerà e berrà con i suoi. I padri spiegano. Sarà presente di persona ai suoi nella celebrazione del convito del regno che dona lo Spirito Santo e sulla terra per mangiare e per bere si farà prestare la bocca dai suoi. Versetto 26. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Adesso il Signore e i suoi cantano l'inno. L'inno che nel rituale sono i salmi dal 112 al 117, i cosiddetti Allel piccolo o Allel egiziano o pasquale. Allel significa lodare, da cui alleluia. E dunque, essi cantando si avviano verso il monte degli ulivi, lì dove comincerà la passione. Così la cena è davvero l'anticipo reale della morte e della risurrezione di Cristo. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda, che ci fa pregare così. Signore Dio vivente, guarda il tuo popolo radunato intorno a questo altare per offrirti il sacrificio della nuova alleanza. Purifica i nostri cuori, perché alla cena dell'agnello possiamo pregustare la Pasqua eterna della Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.